Buongiorno di nuovo a tutti. Va bene, questa mattina vorrei parlare con voi di un argomento che tempo fa ho meditato a casa e che mi ha colpito ed è un'espressione dell'Apostolo Paolo quando dice: il vostro parlare sia con grazia, condito con sale. E volevo condividere con voi questi pensieri. Partendo un po' da quello che significa non parlare, comunicare qualcosa, comunicare un messaggio, perché quando parliamo noi vogliamo comunicare qualcosa a qualcuno. E sull'enciclopedia online Wikipedia, che molti di voi conoscono, è scritto questo: comunicare significa che appartiene a tutti, significa propriamente condividere, mettere qualcosa in comune con gli altri. Infatti, il comunicare ha lo scopo di trasmettere a qualcuno informazioni e messaggi. Qualcuno ha detto che è impossibile non comunicare e che anche quando una comunicazione non è efficace, non è efficiente, è pur sempre una comunicazione. E si è spinto anche oltre dicendo che rifiutare di comunicare, scusate il bisticcio di parole, è comunicare di non voler comunicare. Il modo di comunicare è cambiato nel corso dei secoli, da sempre noi utilizziamo la parola, ma sono stati usati anche come ausilio dei disegni, dei segni, dei graffiti sulle rocce, nelle caverne, segnali di fumo, eccetera. E anche l'uso che si fa della parola e del linguaggio è molto diversificato, sia nel linguaggio che si usa, sia nel messaggio che si vuole trasmettere. Penso per esempio a persone che hanno un forte potere carismatico, che sono state capaci di riunire folle oceaniche e indottrinarle con i loro discorsi e spingere addirittura ad atti raccapriccianti. Pensiamo solamente all'ultimo conflitto mondiale, e non c'è bisogno neanche di andare così indietro nel tempo, perché anche oggi abbiamo sotto i nostri occhi quel che vediamo appunto ogni giorno. Altri leader altrettanto carismatici hanno vissuto, parlato e favorito la non violenza e l'elenco potrebbe continuare ancora. Anche nella Bibbia noi troviamo dei re pagani che radunavano grandi folle per esaltare e divinizzare la propria persona. Ricordate il re Nabucodonosor che radunò una grande folla del suo immenso impero per far adorare una statua d'oro. D'oro come la testa della terribile statua vista nel sogno che rappresentava lui stesso, come gli rivelò Daniele. Qual era il messaggio che voleva far arrivare a quella folla? Era quello di farsi adorare per la grandezza della sua persona, che era stata capace di costruire un impero così immenso. Ma al contrario abbiamo anche l'esempio della Bibbia di re che davanti a grandi folle si inginocchiano e con le mani alzate al cielo chiedono la benedizione e il soccorso di Dio. Pensiamo a Salomone, pensiamo ad Asa, pensiamo a Josafat. Quindi ci sono modi diversi di comunicare e di lanciare messaggi. E se vogliamo andare ancora indietro nel tempo, il primo a voler comunicare qualcosa è stato proprio Dio ad Adamo, quando lo ha creato. Lo pose nel giardino e gli comunicò un messaggio preciso, quello di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Noi sappiamo come finì, e se vogliamo, nella disubbidienza, Adamo ed Eva hanno a loro volta comunicato un messaggio a Dio. Gli hanno detto: vogliamo acquistare conoscenza come ce l'hai tu, la conoscenza del bene e del male. Anche Noè, che Pietro definisce predicatore di giustizia, prima del diluvio predicò un messaggio di salvezza da parte di Dio. Però gli uomini, ahimè, hanno rifiutato quel messaggio. A Noè stesso, dopo il diluvio, Dio ordinò a lui e alla sua discendenza di riempire la terra. Ma gli uomini cosa hanno fatto? Si sono messi d'accordo, si sono messi insieme e dissero: stabiliamoci qui, facciamo qualcosa per cui il nostro nome rimanga nel tempo e cercarono di costruire la torre di Babele. Con quell'atto cosa hanno comunicato a Dio? Noi non vogliamo essere dispersi sulla faccia della terra come tu ci hai ordinato. Ma nonostante questi messaggi negativi che gli uomini hanno lanciato a Dio, Dio nel suo amore ha continuato a parlare agli uomini tramite i profeti e con il suo figlio Gesù e con la sua parola, come leggiamo in Ebrei capitolo 1, versetti 1 e 2. In occasione della cena pasquale, della sua ultima cena, Gesù pronunciò queste parole. Leggiamo in Giovanni capitolo 17, i versetti da 6 a 8. Giovanni 17, da 6 a 8, è una preghiera che il Signore rivolge a Dio dopo la cena pasquale. E dice questo: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu hai date a me le ho date loro ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. E hanno creduto che tu mi hai mandato. Le parole che tu mi hai date, dice Gesù al Padre, io le ho date loro. Gesù ha comunicato un messaggio da parte di Dio ai suoi discepoli, fedelmente, perché gli scopi del Padre potessero essere realizzati negli uomini che ascoltavano il Figlio e che lo ascoltano ancora oggi attraverso la sua parola. Quindi quello che voglio porre alla nostra attenzione oggi è un aspetto in particolare del parlare di Gesù. Il modo con cui lui comunicò con la gente del suo tempo e anche poi fare un paragone, un confronto fra il nostro parlare e quello del Signore. La prima volta che udiamo parlare Gesù lo troviamo in Luca a capitolo 2, versetti 46 e 49. Ricordate l'episodio, lui è dodicenne nel Tempio, lascia i suoi genitori, abbandona la comitiva e si reca nel Tempio, all'insaputa appunto dei genitori. I maestri di quel tempo, i rabbini, erano stupiti dell'intelligenza delle sue domande e delle sue risposte, scritto. Ora, sarebbe anche facile commentare e dire che Gesù aveva la natura divina, per cui poteva essere più facile per lui, però dobbiamo ricordare che Gesù era perfettamente uomo e che lui ha dovuto attraversare tutte le tappe dell'apprendimento di un qualsiasi ragazzo. Non ha fatto nessuna differenza rispetto ai ragazzi della sua età. Ora noi non sappiamo altro di Gesù adolescente e giovane se non che la sua famiglia era una famiglia che amava il Signore, che frequentava regolarmente la sinagoga, dove secondo la tradizione ebraica i fanciulli venivano istruiti sulla legge e venivano anche stimolati a fare delle domande. Questo lo troviamo scritto in Esodo al capitolo 12 e anche in Deuteronomio al capitolo 6. E nelle risposte che Gesù dà a Maria quando lo trovano nel Tempio, e Maria dice: perché ci hai fatto questo? Gesù sembra anche sorpreso delle parole della mamma e troviamo anche però in lui la consapevolezza di quali erano le sue priorità, cioè curare il suo rapporto con il Padre, un po' quello che ha detto Giacomo poco fa. La sua priorità era quella di curare il suo rapporto con Dio. E da questo punto di vista lui era molto più avanti di qualsiasi ragazzo della sua età. Un po' come quando oggi osserviamo dei credenti che progrediscono più in fretta degli altri. Perché? Mi chiedo. Perché è una questione di priorità, quella di privilegiare o meno il proprio rapporto con Dio. Dice la Bibbia nel Salmo 25, versetto 14, il segreto dell'Eterno è per quelli che lo temono, ed egli fa loro conoscere il suo patto. E ancora in Proverbi, capitolo 8, versetto 17, io amo quelli che mi amano, e quelli che mi cercano mi trovano. Proprio a conferma delle parole che quando ci si dispone a cercare il Signore, quando ci si dispone a cercare di comprendere la sua parola, allora lui si rivela. Diversamente, se noi non interroghiamo il Signore non ci risponde. Lasciamo Gesù adolescente e vediamo cosa diceva la gente in merito al suo parlare durante il suo ministero terreno. Leggiamo in Marco capitolo 6, versetti 2 e 3. Gesù è a Nazareth, è scritto questo: venuto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga, e molti, udendolo, si stupivano e dicevano: da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Non è questo il Falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano di lui. A quel tempo, e per molti secoli ancora, la scalata sociale era pressoché impossibile. Il figlio di falegname diventava falegname, il figlio di un muratore diventava muratore, e il figlio di un rabbino probabilmente diventava un rabbino anche lui. Da qui la meraviglia dei concittadini di Gesù. Ma dove ha acquistato lui tutta questa sapienza? Tra l'altro, è scritto anche nel Vangelo di Giovanni, che Gesù non aveva fatto studi, quindi la gente si meravigliava. Da dove gli vengono queste cose? Come mai? E quando dice si scandalizzavano di lui, la parola scandalizzare è una parola piuttosto forte, che significa porre in ciampo, significa anche porre in ciampo con irritazione, con sdegno, anziché essere contenti che qualcuno dei loro con cittadini, con fratelli, stesse così avanti e quindi potesse parlare in quella maniera, loro invece ne erano irritati. Tant'è vero che poi alla fine di quell'episodio che abbiamo letto, cercano di ucciderlo, lo portano sul monte dove era Nazareth e cercano di precipitarlo giù. Luca aggiunge queste parole che Gesù parlava con grazia, in Luca 4:22. La gente si meravigliava delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Ora, noi siamo abituati a pensare alla parola grazia come alla grazia salvifica, ed è giusto, è così. Noi abbiamo ricevuto grazia per mezzo del sacrificio di Cristo. Abbiamo ricevuto grazia perché abbiamo creduto in quel sacrificio. Ma la parola grazia ha anche un altro significato, ed è una parola che produce anche gioia, piacere, dolcezza, bellezza. Così comprendiamo che le parole di Gesù arrecavano la gioia e delizia al cuore, e arrecavano del beneficio all'anima. Per capire, penso che sia capitato a tutti, a me numerose volte, quando ero anche a Potenza, di ascoltare dei fratelli che hanno sulla bocca sempre una parola giusta detta nel momento giusto che mi abbisognava proprio in quel momento e che mi ha fatto molto bene anche ascoltare. Perciò le parole di Gesù non erano soltanto parole di grazia perché annunciavano la salvezza di Dio mediante il suo sacrificio, ma erano anche parole di grazia nel senso che arrecavano benessere spirituale a chi le ascoltava. Anche le guardie che furono inviate dai sacerdoti per arrestare Gesù tornarono a mani vuote. Ricordate le parole quando gli chiesero il perché? Questi risposero: nessuno ha mai parlato come quest'uomo. Il suo parlare con Gesù era un parlare autorevole. Lui insegnava agli scribi insegnavo come uno che ha autorità, è scritto, e non come i loro insegnanti, i loro scribi. Gesù aveva un parlare chiaro. Chi ha orecchi da udire, oda. Gesù aveva un parlare semplice che un cuore onesto comprendeva. Disse una volta in preghiera, ringraziando Dio, che ha nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Gesù era uno che parlava senza riguardi personali. Matteo 23, l'arringa contro i farisei e gli scribi. Voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, il vostro interno invece è pieno di rapina e di malvagità. E Gesù non aveva neanche riguardi personali verso i suoi amici, come ha parlato duramente con Pietro quando gli ha detto questo non ti accada mai. E Gesù lo rimprovera aspramente e rimprovera anche Tommaso quando non ha creduto che lui era risuscitato, che voleva vedere e toccare con mano il suo corpo. Il parlare di Gesù con grazia arrecava gioia. Ricordate i due discepoli che fecero quel tratto di strada dopo la resurrezione di Gesù? E alla fine, quando Gesù sparisce in mezzo a loro, dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il nostro cuore mentre lui ci parlava? Parlare di Gesù portava consolazione. Nella sera dell'ultima cena disse ai discepoli: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che vado a preparare un luogo. E quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò. Che belle parole di consolazione per i discepoli che stavano per perdere fisicamente il loro maestro. Parlare di Gesù infondeva coraggio ai suoi, ancora nella stessa occasione. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. E noi in lui siamo vincitori. Oggi il linguaggio della gente è un linguaggio che, per usare un eufemismo, è un linguaggio colorito. Viene condito con allusioni, viene condito con doppi sensi, viene condito con bestemmie, frasi intercalate da parole sconvenienti e quant'altro. Infatti possiamo descrivere anche una persona dal loro modo di esprimersi. Così noi per esempio parliamo di una persona che ha la lingua biforcuta quando ci si riferisce ad una persona che non è sincera, no? Oppure quando ha un parlare doppio. Oppure si parla di una persona che ha una lingua tagliente quando ci riferiamo a chi è pronto a dire male degli altri. O che risponde in maniera sgarbata, con asprezza. Oppure ancora parliamo di una persona che ha la lingua lunga quando ci si riferisce ad uno che parla troppo e anche a sproposito. La Bibbia descrive il linguaggio degli uomini come malizioso, vanaglorioso, bugiardo, falso, iniquo, fraudolento, perverso, micidiale. Ci sono tanti riferimenti a riguardo. Questo è spesso l'utilizzo errato della lingua da parte degli uomini. Non tutti, ma in buona parte. Ma c'è anche un altro modo di utilizzare il nostro linguaggio, e la nostra lingua può essere come una medicina. Proverbi 12, versetto 18 è scritto: ma la lingua dei savi reca guarigione. Il nostro linguaggio può rallegrare, ancora nei proverbi troviamo scritto: la parola buona rallegra, può dissetare, la bocca del giusto è una fonte di vita, può consolare. Uno prova allegrezza quando risponde bene. E come buona una parola detta a tempo, nel momento giusto, cogliendo l'occasione giusta. E allora io devo chiedermi: com'è il mio modo di parlare? Com'è il mio linguaggio? Che contenuto ha? Quale messaggio dichiarato o sottinteso contiene e lancia? È un linguaggio adatto a un figlio di Dio? Giacomo insegna molto sull'utilizzo della lingua e di conseguenza sull'utilizzo delle parole. Ma io voglio partire da un altro testo che all'apparenza sembra non adatto, e lo troviamo in Galati 5, 19, 22, che conosciamo molto bene. Galati 5, 19, 22. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fatta le cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Tra le opere della carne ve ne sono alcune che vengono compiute con la parola. Abbiamo letto contese, discordie, divisioni, ira, inimicizie, invidia. Ora proviamo a chiederci se il nostro parlare qualche volta non abbia generato o espresso queste cose. Io vi confesso che ci sono cascato con tutti e due i piedi. In un editoriale sul Cristiano, scritto da Samuele Negri, che tutti voi credo che abbiate conosciuto, nel lontano luglio del 1981. Lui commentava questi due versetti nel suo editoriale. Il primo si trova in 1 Corinzi 10, 31, ve lo leggo io. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. E l'altro versetto si trova in Colossesi 3, 17. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Nel commentare queste parole, caro Samuele scriveva: se vogliamo essere fedeli alla parola di Dio, dobbiamo riconoscere che essa ci mette di fronte ad esigenze che ci impegnano su tutta la linea. È un discorso rivoluzionario, soprattutto se rapportato a quello che succede intorno a noi e che, ahimè, è diventato una norma di vita. E aggiunge: ma dei cristiani che ne è? Possiamo dire di essere irreprensibili su tutta la linea? Oppure abbiamo anche noi un privato che crediamo di poter gestire a modo proprio? Le parole dell'Apostolo ci costringono a considerare ogni aspetto della nostra vita, anche il linguaggio. È bello sentire i credenti lodare il Signore e glorificarlo con le proprie labbra, come abbiamo anche fatto questa mattina. È stato bello. Ma sarebbe ancora più bello sentire che il loro parlare sia sempre con grazia e condito con sale, come scritto in Colossesi 4, 6. Così il nostro parlare deve essere condito con sale, dice ancora l'Apostolo Paolo, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Ora, ieri come oggi, il sale è simbolo di saggezza. Non a caso di una persona saggia si dice che ha sale in zucca, no? Sappiamo il procedimento di estrazione del sale. L'acqua del mare viene raccolta nelle saline, il sole e il vento fanno evaporare l'acqua e poi si estrae il sale, che può essere lavorato, raffinato e utilizzato. Beh, è un po' anche il processo che accade a noi credenti. Se noi siamo il sale, dobbiamo essere separati dal mondo attraverso la cura, l'insegnamento, le prove, le difficoltà e la disciplina del Signore. Questo rappresenta il vento e il sole che asciugano l'acqua del mare. Così viene liberato dalle impurità della natura umana, rappresentate in questo caso dall'acqua del mare, e così si diventa come il sale, atto a dare sapore in mezzo alla società in cui si vive. Quindi quando parliamo dobbiamo esercitare un severo controllo su noi stessi, onde evitare, come dice l'Apostolo Paolo in 2 Timoteo, che ormai alcuni di noi conoscono a memoria, credo, visto che stiamo studiando questo con Fares, onde evitare, dicevo, le dispute storte e insensate, sapendo che generano contese. Le contese poi generano divisioni e così via. L'autocontrollo nel parlare eliminerà molti discorsi superficiali. Nella lettera ai Colossesi, nell'elencare gli elementi distintivi della vita nuova in Cristo, Paolo parla anche di deporre queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e dice: e non vi escano di bocca parole disoneste. Colossesi 3:18. Ciò che dobbiamo deporre, e questo termine tra le altre cose presuppone un atto volontario, come quando andiamo a prendere il sacchetto della spazzatura e lo confidiamo nel rifiuto. Ciò che dobbiamo deporre è che dobbiamo prendere delle cose che ci appartengono e allontanarle da noi per non andarle a riprendere più. Deporre dunque tutti quei possibili peccati che possiamo commettere anche con la nostra bocca. Allora, com'è possibile utilizzare al meglio il nostro linguaggio? Ed è ancora l'Apostolo Paolo che ce lo dice in Efesini al capitolo 4, versetto 29. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Cioè, affinché arrechi un qualche beneficio. L'Apostolo disapprova le parole corrotte, questo è il significato della parola che usa, che la nostra Bibbia traduce anche con mala parola. Il senso è di qualcosa che è marcio e che pertanto può produrre un grave danno a chi ne fa uso, ma anche a chi le subisce, queste parole. Parole che hanno in loro stesse il germe del peccato, parole che avvelenano, che alimentano discussioni, contese, divisioni, litigi, invidie, maldicenze, giudizi affrettati, e in buona sostanza il parlare con delle brutte intenzioni. Questa è la prima cosa da fare, e non è tutto. Paolo non dice che dobbiamo rimanere in silenzio. C'è un ma. È un sé. Quando abbiamo occasione di parlare, se vogliamo intervenire per dire le nostre, dobbiamo stare attenti a ciò che ci apprestiamo a dire e che sia una buona parola, un parlare con grazia, che conferisca grazia, che edifichi chi l'ascolta, che costruisca qualcosa. La grazia di quella parola sarà proprio nel beneficio che arrecherà. Ora, distinguere una parola buona da una cattiva può essere facile, ma distinguere tra una parola buona che non porta alcun giovamento e una che edifica, allora il discorso cambia, è tutt'altra cosa. Quindi quando vogliamo dire la nostra, dobbiamo assicurarci che ciò che andremo a dire non solo è pertinente al bisogno di chi ascolta, ma che aggiunga anche qualcosa di buono, che edifichi, che costruisca, che incoraggi, che consoli. Se siamo sicuri che il nostro dire avrà questa caratteristica, allora dobbiamo dirla. Non dobbiamo rimanere in silenzio. Questo è l'imperativo dell'Apostolo, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E concludo ancora con delle parole che ho preso da un articolo del Cristiano di un po' di tempo fa. Parole di grazia, dice questo articolo, conferiscono grazia. Un credente che si lasci controllare dal Signore sarà trasformato dalla grazia di Dio e le sue parole saranno portatrici di quella medesima grazia nelle relazioni interpersonali. Quando sarà necessario saranno parole benevoli. Qui voglio citare i versetti. Proverbi 15:26. Dice questo, mettendo in contrapposizione i pensieri dei malvagi e dei giusti. I pensieri malvagi sono in abominio al Signore, ma le parole benevole sono pure ai Suoi occhi. Saranno parole dolci. Proverbi 15:1. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Saranno parole gentili. Proverbi 16:24. Le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. In altre occasioni conferire grazia può significare anche parole, pronunciare parole che liberano. Proverbi 12, versetto 6. Le parole degli empi insidiano la vita, ma la bocca degli uomini retti procura la liberazione. Saranno anche parole che riprendono. In Ecclesiaste troviamo scritto: vale più la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Saranno parole che nutrono, ancora nei Proverbi, capitolo 10, versetto 21. Le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno. Questo è quello che disse Gesù: l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male. Perché dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Questo è l'insegnamento di Gesù. Dipende dal nutrimento che ne mangiamo. Dipende dal nutrimento che diamo al nostro cuore. Noi siamo diventati quel che siamo dal punto di vista fisico grazie anche a ciò che abbiamo mangiato. Così dal punto di vista spirituale siamo quel che siamo in relazione a ciò che abbiamo mangiato e anche a quello che mangiamo continuamente. Avremo parole di grazia se ci cibiamo di parole di grazia. Colossesi 3:16, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi, cioè insegnandovi a vicenda, ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E vi lascio con questi due versetti sul cuore, uno in Filippesi capitolo 1 versetto 27. Dice l'Apostolo: soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in un stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. In Efesini al capitolo 4, versetto 1. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Quante occasioni avremo nelle nostre conversazioni fra noi o con gli amici o con i parenti per dire qualche parola buona che edifichi? E questo sarà possibile solo se ci nutriamo del cibo giusto, il cibo attinto dal Logos, da Gesù, venuto per un tempo fra noi pieno di grazia e di verità. Anche questo è un modo per vivere degni del Vangelo di Cristo e della vocazione a cui noi siamo stati chiamati. Amen.